fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G. Dall'Africa a Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così, io te do il ciao G. Un semplice saluto sembra banale, pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'Aitao, tao tao, la gente dice ciao ciao ciao, e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao cao, ci togliamo un ciao ciao ciao, noi siamo quelli lì che dicono ciao G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così 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 così, ciao G, ciao G, come va?
Ah, guarda, è la prima volta forse, proprio, la prima volta in assoluto che si inizia proprio senza dire nulla ma con la sigla, veramente con una sigla, con la canzoncina della sigla, siamo in momento, come dire, canzoniero, le canzoni di Sanremo, cioè quindi ovviamente mi è venuta il ciao G, così, ciao G. Oh sì, perché anche oggi una puntata che insomma si svolge prima del normale. Sapete, le mie puntate normalmente di TeleG vanno online, in diretta, all over the world, cioè in tutto il mondo, alle 9:30, mezza, perché quella lì insomma, mentre ora è già da ieri e oggi anche alle 20, cioè alle 8 p.m. post meridian, yeah, cioè dal 20 alle 21. Questo perché? Ma perché così è un momento, voi sapete, il Festival di Sanremo non è che sia così importante, no? Ma per l'Italia, per noi italiani, bene o male significa qualcosa. Quelli che lo snobbano, che dicono oh no, guarda il festival, lo schifo, eccetera, eccetera. In effetti non dicono una cosa giusta, perché persino Aldo Grasso, che è un feroce critico televisivo, no? Non riesce ad abbattere questa muraglia, questa cosa che, come dire, tutte le volte sembra che muoia, sembra che non se ne possa più, ma poi è ancora lì, dal 1951 ad oggi, siamo al 61esimo Festival di Sanremo, ovviamente non dà segni di cedimento, a volte più, a volte meno, a volte meglio, a volte peggio, però c'è ancora e ho fatto 12 milioni circa ieri, per dire, di media. Quindi pare insomma che abbia migliorato anche la prima puntata della Clerici dell'anno scorso, che avrebbe così tanto successo. Per cui è una tradizione ormai, adesso non so, 61 anni, cioè no, sono 61 anni, non è che sia, comincia a diventare tradizione veramente, tutta italiana tra l'altro, la gara delle canzoni eccetera, quindi perché disprezzarla questa cosa qua? È un fatto che ci appartiene, del bene e del male, del buono e del meno buono, del bruttissimo che si è sempre detto, si è insomma portato sul palco dell'Ariston, però in qualche modo noi italiani senza il Festival di Sanremo, come se fossimo, che so, senza Berlusconi, no? Di che si parla? Di questa epoca bisogna che arrivi questa gara canora. Ci dimentichiamo quasi sempre che si tratta di canzoni, no? Allora c'è tutto questo contorno che spesso è veramente poco importante, poco interessante. Vedi, per esempio, quest'anno io ovviamente faccio questa puntata prima, poi vado a casa e vedo un po', mi rendo conto, vedo quello che succede al festival. Quindi ieri sera ho fatto così, no? Uscito di qua, sono andato a casa e ho visto il festival dall'inizio, fino alla prima mielosa e piuttosto disgustosa scena dell'Antonella Clerici con la bambina, si sa, fra gli autori, anzi l'autore principale di questo festival è Federico Moccia. Moccia, sì, quello di Mi metti sul ficello, scusa ma ti devo inculare, no, com'è? Non mi ricordo più, insomma, quella lì, tutti quei romanzi diventati film orribili, di un giovanilismo assurdo, vabbè, comunque, vabbè, è lui l'autore principale, fra gli autori c'è anche Gianni Morandi, perché uno che presenta è comunque autore vabbè, prima dietro le quinte, ma poi anche quando si presenta al pubblico e inventa, e quindi autore sempre. Io sono autore della mia trasmissione, per esempio. Oh, quindi, si comincia subito con questa cosa di gusto molto, 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 come dire, da cucina, ecco, insomma, da puzzo di fritto, cioè vorrebbe che la bambina, bellina, poverina, fin troppo buona la bambina, vabbè, bambina fortunata peraltro, no? La Clerici ha fatto un sacco di quattrini con le sue moine, vabbè, ma poi Gianni Morandi che sembrava, insomma, visto un po' invecchiato effettivamente, un po' ingobbito anche, una schiena così tonda, vero Gianni? Poi piccoletto, perché Gianni Morandi quando tu lo vedi da solo, può non sembrare così basso, in realtà poi tu gli metti accanto i due asparagioni, gli asparagi, no, che sono praticamente Belen e la Canalis, e già, insomma, lui si affossa. Poi arriva con gli altri due, Luca e Paolo, che sono altini anche loro, sono altini, praticamente Paolo ma anche Luca, anche Luca, effettivamente alla fine il povero Morandi sembrava in nanetto, cioè un Berlusconi molto capelluto, ecco, sappiamo che si ritinge capelli, va bene, d'accordo, E poi l'ho visto un po' addormentato, sì, durante un po' tutta la puntata di ieri, l'ho visto un po' addormentato, le cose non arrivava subito la pubblicità, c'erano dei problemi così anche di intesa, dopo tanti mesi, hanno provato per tre mesi hanno fatto le prove per questo festival, arrivano lì e non funzionano le cose, il regista non arriva al momento, oppure se qualcuno si scorda, vabbè, ma è il festival, e in questo caso il festival, si sa, è una cosa che ti mette ansia, stare su quel palco è tremendo, persino quelle due asparagione, voglio dire, proprio, insomma, robetta, non sanno mica fare quasi nulla le due signorine, sono solamente fidanzate con... una poi fidanzata benissimo, l'altra fidanzata farebbe meglio alleassero da Voglioni il corona, ma insomma ognuno ha quello che si merita, e quindi è così che va il mondo, e effettivamente tutta l'attesa per queste due, solamente per vederle lì ritte sui palco, cioè non si capisce il perché, ma è così. Adesso anche la Canalis prima era più bella, secondo me si è fatta biondiccia, insomma, molto chiara di capelli, ma non era la Mora fra le due veline, era la Mora la Canalis, se stava bene Mora, sono tutte piccolezze, dietro a queste piccolezze che diventano grandi per tutti i giornalisti, i fotografi che scattano, si perdono le canzoni. Cioè, quello che è il Festival della Canzone Italiana e delle canzoni, molto spesso si perdono gli autori. Perché l'ultima ruota del carro, l'ultima persona considerata qualcosa lì dentro sono gli autori. Sì, perché compaiono solamente per un attimo, sotto il titolo, perché lo dicono anche il nome degli autori, sotto il titolo all'inizio della canzone e poi, ma gli autori, si parla di canzoni, no? Allora si identifica sempre la canzone col cantante, perché il cantante c'è la canzone di Patti Pravo, ma se l'ha scritta un altro, è la canzone di Anna Oxa, ma se l'ha scritta un altro, per dire, capito? Cioè, in realtà le canzoni diventano di chi le canta, e non è nemmeno giusto, io lo dico da autore, quindi certe volte dico, ma perché gli autori vengono... A volte c'è un autore che può essere favorito, e può stare anche sul palco, a parte che molti dei cantanti sono anche autori delle canzoni, vabbè. Ma per esempio una canzone di Tricarico è scritta da un signore, non è scritta da Tricarico, ma da un signore che era lì dietro di lui, suonava il pianoforte e per un momento alla fine anche canticchiato un po' della sua canzone, che doveva essere una canzone per bambini, no? E poi è stata portata insomma a livello di Sanremo, perché Tricarico che cosa è se non un bambino un po' cresciuto, e così tutto questo passa in secondo ordine, perché poi non ci ricordiamo mai chi ha vinto il festival dell'anno scorso, non ci ricordiamo mai le canzoni dei vari festival. Dice, ma te, chi ha vinto l'anno scorso? No, boh. il festival è viverlo. Il bello del festival qual è? Come di alcune cose di questo tipo, è che una volta finito, è finito. Cioè poi le canzoni fanno il loro corso, se hanno successo, se non hanno successo, magari una che non è andata bene al festival può avere un grandissimo successo. Ci sono canzoni che nella storia del festival non sono state considerate per niente. Vedi, per esempio, ti faccio un esempio, E se domani sarà un grande successo, E se domani era una canzoncina che presentata a un festival di Sanremo era passata inosservata, la prende Mina, poi diventa una facciata B di un 45 giri, ma guarda un po', quella facciata B diventa, perché è una bella canzone, quindi diventa subito una facciata A di impeto. Ecco, allora può succedere questo, quindi dopo le canzoni hanno il loro corso e se sono valide, bene. Però insomma, direi che sarebbe più il caso di parlare di queste canzoni, no? Sì, vabbè, abbiamo un Luca e Paolo che effettivamente li vedo un pochino, per esempio, parliamo un attimo anche di loro, un po' frenati, no? Un po' frenati, sì, hanno il loro momento, un paio di uscite in cui insomma hanno il loro numerino, e in particolare quella canzone Ti sputtanerò, sì, insomma, qualcuno l'ha un po' criticata. La cosa che io non capisco, e insomma, tra poco c'è la pagella, c'ho la pagella delle canzoni, tra poco ti ho tutti voti e controvoti, canzone per canzone, ma... ho visto, siccome ho pubblicato alcune cose su Facebook, dei commenti, insomma, la politica maledetta, schifosa, orribile politica, no? Cioè, non ammette, per esempio, che questi possano aver dato botte sia dall'una che dall'altra parte. E cioè, hanno fatto, se facciamo un omaggio alle coppie comiche, è un'idea, no? Se non che la coppia comica in questione era Fini Berlusconi, quindi già si parte bene. E hanno dato botte sia a Fini che a Berlusconi. E allora non va bene ad alcuni, perché che doveva essere solo contro qualcuno solo di questi due. Vedi, tipo Berlusconi, non si ammette, per esempio, il mio modo di fare satira, che è un po' quello, e cioè di tirar botte da tutte le parti, chi se ne frega, non da una parte sola, perché poi la satira deve essere sempre contro il potere comunque, però se mi va di fare satira contro anche l'opposizione, io voglio poterlo fare, lo faccio contro chiunque, la satira è qualcosa contro, indubbiamente. Ma allora diciamo, ma questi non si sono sbilanciati, hanno... Ma che cazzo vuol dire? Cioè, che significa? È proprio questo, hanno messo in risalto un momento di brutta politica, se si può chiamare tale, di fango, di merda che si buttano addosso a questi signori l'un l'altro, Hanno voluto, è un fatto di costume questo qua, non è un fatto solo di politica. Però ci sono stati commenti contrari a questa esibizione, perché cioè, son berlusconiani, sono berlusconiani, sarà, può darsi, sarà, può darsi, sarà o non sarà? Secondo me non sarà, sarà che la gente è proprio un po' stupida, no, scusa se te lo dico, però comunque io credo che gli italiani siano forse stati rovinati anche dai festival di Sanremo, da certe cose, per cui c'è sempre quello che dice ah, il festival di Sanremo è per non far pensare ai problemi, che ci sono i veri problemi. Cazzo, ma allora dovremmo sempre solo pensare ai problemi, cioè, tutti i giorni a rovellarsi, madonna buona, il PIL come andrà, ma la borsa, ma come mai non abbiamo, sì, no, mancano le risorse, cioè la disoccupazione, cioè non si può andare avanti così, no, non si può andare avanti così, quindi ben venga anche il Festival di Sanremo come altre cose che ci possano un po' distrarre, la politica è quella che ha rovinato gli italiani, la pseudopolitica, quella che mette le persone da una parte, i tifosi, la tifoseria. Questa è una cosa orribile. La gente non è più capace di guardare da una parte e poi anche dall'altra e dall'altra ancora e davanti e di dietro. No, deve guardare dalla parte sola. E ci hanno educato di nulla i nostri uomini politici. Uno schifo, uno schifo. Quindi l'esibizione di Luca e Paolo è stata buona, è stata in linea, anche bisogna anche capire che sono al Festival di Sanremo e che al Festival di Sanremo Grillo ce l'hanno più fatto venire, ecco, ma forse ci viene Benigni. Benigni però, sai, Benigni, per me Grillo, Benigni è un pochino più addomesticato. No, no, dai, no, dai, Benigni, no, no, Roberto. Roberto, un pochino sì, insomma, ha preso soldi alla Medusa, non te l'hanno mai perdonato. E quindi tutto questo rovina qualsiasi festa. Io invece vorrei parlare delle canzoni. Io ieri sera mi sono scritto titoli, cantanti e voti, via via che si esibivano. È un po' tutti gli anni mi è sempre piaciuto fare questo tipo di cosa. Ho solamente messo un voto, altri anni ho preso degli appunti, ma gli appunti me li faccio ora in trasmissione. Per esempio, inizia Giusy Ferreri. Arriva Giusy Ferreri, sapevo che era la prima, poi insomma, sapevo che era la prima e basta, non sapevo altro. Giusy Ferreri, dov'è? Ah no, perché è piccolissima, cioè quella vederla, per farsi notare, la Giusy viene vestita in modo così, incredibile, uno spacco totale, quasi fino alla passera, ma la passera non ci arrivava, no, tutto davanti, con... Insomma, spacco, non si vedeva niente, si vedeva solamente la pancina, soprattutto le poppine rimanevano coperte. È una donna molto piccola, non ben fatta, con queste gambe strane, piccole, ha dei tacchi alti così per ovvie ragioni. È una mora, insomma, dalla voce incredibile, una voce che non ha nessuno, almeno in Italia. Si dice, si rifà un po', e a me non dispiace, no? Perché sicuramente è una voce artefatta, ma la usa come uno strumento. Quello che in realtà poi, al di là del look, della mise e della voce, sempre la sua, e quindi non una voce sgradevole, anzi, insomma, interessante, interessante, la canzone mi accorgo che non è un granché. Si intitola Il mare immenso. Poteva forse ha avuto canzoni migliori, magari se la faceva scrivere da Corsino, quello da quando ha fatto Coming Out, Tiziano Ferro ha detto sono gay, ma non so, magari poteva farsi fare una canzone migliore. Peraltro alla fine io ho dato un 6, Questo 6 è di, insomma, di stima, diciamo, per almeno abbiamo una cantante diversa dalle altre, perché non so se avete notato, dall'avvento di Anna Oxa in poi, quindi da molti anni fa, 1978 in poi, le cantanti dalla voce ingolata alla Anna Oxa o anche peggio, o alla Mietta e così via, si sono moltiplicate, è diventato un genere, un modo di cantare che non è un granché, ecco, che insomma le fa assomigliare tutte, magari hanno la voce, ma poi, insomma, che palle. Effettivamente Giusy Ferreri presenta almeno un timbro vocale diverso e interessante, che, insomma, se la canzone è giusta, questa forse va riascoltata, peraltro non mi è sembrato un granché. Ma un 6 se l'è meritato grazie all'interprete. Poi finisce lei, avvia il suo spacco, ovviamente qualcuno ne ha anche parlato, poi non nel festival, perché lì sono proprio molto asettici per quanto riguarda i cantanti e le canzoni, ma insomma nei commenti oggi, poi questo abito della Ferreri, che poi in fondo non era brutto, era un po' sgraziata lei perché è molto, insomma, compressa, ecco. Arriva Barbarossa e la del Rosario, sì, che si credo che sia la moglie, non vorrei sbagliarmi, ma ho sentito dire la moglie di Alonso, il corridore automobilistico, quello di Alonso, insomma Barbarossa fino in fondo, quella che dice su fino al sole, poi giù mare, su sole, cielo, su mare, giù vai cuore, insomma c'ha un inciso abbastanza orecchiabile, diciamo che però è una canzone, questa fino in fondo di Luca Barbarossa del Rosario, di quelle fatte apposta per la coppia, no? E a me non piacciono molto le canzoni fatte in coppia, uomo e donna e sinceramente, insomma, malgrado questo, magari la canzone si lasci ascoltare, poi specialmente le donne quando sono sudamericane, quando sono in lingua spagnola, ecco, la cosa è sempre piuttosto un'anticaglia, sono anticaglie queste canzoni lì. E le anticaglie si sono sprecate a Sanremo tra queste 14 canzoni. Io ho dato un 5 più a Fino in Fondo di Barbarossa e del Rosario, perché insomma sono stato buono, non sono stato cattivo, devo dire, in generale, perché dopo è arrivato Roberto Vecchioni e Roberto Vecchioni, insomma, è Roberto Vecchioni, non è uno, dice qualsiasi, è un professore, è una persona che ha fatto tante canzoni interessanti, intelligenti, alcune insomma molto orecchiabili, pensa oh cavallo, oh e poi varie, insomma, tante canzoni ottime, fin dagli inizi della sua carriera. Beh, Chiamami ancora amore, avevo letto il testo qui, chi c'era l'ha sentito, ed ero rimasto molto ben colpito, ben impressionato da questo testo, ho detto questo testo è il migliore di tutti. La canzone, ho detto, vedrai che lui metterà una musica che alla Vecchioni, che non sarà una grandissima musica, ma che sarà adatta per queste parole. Effettivamente è andata così, proprio esattamente come pensavo, non è una grandissima musica, di quelle che proprio ti ricordi, però mentre lui la canta senti delle emozioni. E che cosa deve farti una canzone, o ti deve divertire, ti deve scatenare, oppure ti deve rimanere in testa e la ricanticchi e quindi serve a qualcosa, oppure ti deve emozionare, se ti emoziona è il massimo, no? Ecco, allora se poi ti lascia indifferente come quelle due precedenti che ho detto, insomma effettivamente, lui ti ha emozionato con questa canzone, ha emozionato per come è la canzone, come l'ha cantata, come ci ha messo il suo cuore, la sua voglia, ha cantato anche con la voce spiegata, e cioè quindi ha cercato di dare l'impeto sanremese, perché è una canzone non sanremese, ma sanremese, cioè non sanremese, ma sanremese, perché chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, indubbiamente è un afflato da Sanremo, però le parole di tutta la canzone parlano della merdaio in cui siamo cascati in questa nostra Italia, e ti dà qualche speranza, no? Io gli ho dato 9,5, sarebbe stato da 10. Mario Luzzatto Fejiz, nella sua classifichina, gli ha dato 10. Gli ho dato 9,5 perché se la musica fosse stata solamente un tantino più musica, però va bene così, 9,5 ragazzi, 9,5. Cioè questa è la canzone più bella del festival, la canzone vincitrice no, non vincerà. Perché? Perché? Perché è la più bella. Cioè è difficile che vinca la più bella, quindi non vincerà, e sappiamo già chi vincerà, purtroppo, questo è il discorso. Ma Vecchioni, io te lo metto lì, è il vincitore vero, vincitore vero. Invece subito dopo di lui arriva Anna Tatangelo. Anna Tatangelo, mamma mia, già si presenta vestita da uomo e con dietro uno scollo con una specie di cuore in mezzo a una B di bastardo, immagino, o il lato B, che ti devo dire, una cosa orribile. Canta Bastardo, una canzone scritta anche da Gigi D'Alessio, ecco, lo sanno tutti che è stata scartata, 2 canzoni su 14 ieri sera venivano buttate fuori, e una di queste è stata quella, che guarda come ci ho goduto, perché io ho dato 4 a questa canzone, ho dato 4 e sono stato buono, il voto più basso che ho dato è stato 4, quindi sono stato buono, ho dato 2 canzoni sole. Orribile la canzone, orribile lei, cosa voleva dimostrare, come si era, ma poi ho capito una cosa, che il pubblico non la vuole, il pubblico non vuole Anna Tatangelo. Cioè, alla fine, mentre prima di lei c'era Vecchioni, c'è stato un applauso che non voleva finire mai, bello, grosso, il più grande applauso di tutta la serata, l'ha preso Roberto Vecchioni, e se l'è meritato, sicuramente. Lei, ta 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 ta, ciao, dai, vai, così. Cioè, ho visto subito una freddezza nel pubblico, perché questa si sia sgolata, bastardo, bastardo. Non c'è trippa per gatti, lei sta sui coglioni alla gente, perché la gente ritiene che sia giusto o sbagliato, ritiene che lei sia arrivata solamente perché si è messa con Gigi D'Alessio e perché Gigi D'Alessio ha un giro di camorra e qualcosa del genere, insomma, cioè praticamente poi la figuruccia che ha fatto a X Factor, la signora Tatangelo, la figuruccia davvero, perché ha perso i suoi concorrenti prima di tutto, è rimasta senza concorrenti, la gente non glieli votava, proprio, capito? Cioè, ha sbagliato tutto. Ora purtroppo c'è un ripescaggio, e forse domani, insomma, una forse verrà ripescata, non lo so, c'è la possibilità che venga ripescata, però questa tronata ci voleva proprio. La canzone è brutta, lei non sa di niente, e stare con D'Alessio, se in un primo momento le ha fatto bene, in un secondo, in un terzo, in un quarto l'ha bruciata, via, vai a fare la mamma, Tatangelo, vai a fare la mamma, no, non sei mamma, vai a fare la mamma, vai. Dopo Bastardo di Anna Tatangelo arrivano La Cruz. Ora io, vabbè, dite che cazzo sono, non lo so, si parla di premio Tenco, di persone, si guarda questo Giovanardi che canta, no? Sono due naccherini, cioè praticamente una canzone così antica, così vecchia, io confesso, cantata all'antica, poteva essere uno di questi cantanti ormai morti, no, degli anni 40-50 e così via. Si è riscattato un attimino quando è arrivato, è entrato dentro un soprano, credo un soprano o contralto, insomma aveva una voce piuttosto consistente questa tizia, che faceva oh, che è poi quella che mette la voce nella musica, insomma nell'orchestra di Morricone, e quindi serve questa voce, no? Che ha riscattato verso la parte finale, diciamo, questa canzone che era veramente squalliduccia. Quindi questo è stato un mezzo per riscattare la canzone che era un po' vecchia, proprio vecchia, una vecchia canzone e così via. Quindi gli ho dato 5,5. Mi ha dato 5,5 per questa uscita finale con questa voce veramente bella di questa corista, insomma. Vabbè, insomma, diciamo che poteva essere anche da 5, da 4,5, insomma. Vabbè, però non lo sono passati, sì. Dopodiché, ecco, voglio vedere che fa Max Pezzali. Max Pezzali non mi dispiace, non mi è mai dispiaciuto. È un personaggio che dall'Uomo Ragno in poi, insomma, ha fatto tante canzoni, come piace anche a me, belle piene, sa, di quelle che non hanno mai momenti di fermi, poi ricominci, no, è proprio, sono belle piene dall'inizio alla fine, senza tregua, ecco, mi piacciono, anche io sono portato a scriverle così. E poi Max Pezzali ha un modo di scrivere canzoni che è proprio suo, lo riconosci. Si presenta con la camicia di fuori, una camicina a quadrettini, su una giacchettina striminzita, insomma era proprio come dire, scusa, sono stato in cantina un attimo, ora torno su, sì, no, sono così come mi trovavo, però il mio secondo tempo è una canzone che ha, come ho già detto ieri leggendo il testo, ha un testo interessante, e cioè non parla di bischerate, parla del secondo tempo della vita, la seconda parte della vita. Uno arriva a quell'età lì, insomma, l'età di Max Pezzali più o meno, passa ai 40, insomma, e sa che c'ha a andar bene, ce n'ha altrettanti a andar bene, insomma, se va bene, da vivere. Poi più là si va, e più, cioè meno te ne aspetti, cioè quando arrivi a tre quarti, sì, sei briaco. Sì. E, insomma, praticamente è una bella cosa guardare alla seconda metà della propria vita e fare progetti e sperare che sia fantastica, bellissima anche questa, e che ti dia, insomma, quello che ti aspetti, o che ti faccia fare cose che non hai ancora fatto, ti faccia raggiungere qualche risultato che non hai ancora raggiunto. Quindi una bella canzone finalmente con un soggetto interessante. E alla fine sì, la canzone mi ha coinvolto e io ho dato 8. Scusami, ho dato 8. Lo so, laddove ho dato 8 io, lo Zatto Fedges ha dato 6, ma io ho dato 8 perché il testo è interessante, non è ermetico, si capisce molto bene quello che vuol dire, e insomma un 8 secondo me se lo merita, perché poi finisce in un modo già sentito, no? Quando finisce la canzone, le ultime due note della canzone sono tipo Uomo Ragno, tipo, insomma, una canzone già sentita di Max Pezzali, o 883, del resto è il suo marchio di fabbrica. Quindi bene, segue, bene, sono contento, segue Janez di Van der Sfros, questo Van der Sfros è un tizio dai capelli bianchi, cappello un po' alla cowboy, e suona la chitarra, canta, e canta in dialetto comasco, un dialetto si capisce quasi nulla, però la canzone è interessante, perché Janez, questo personaggio di Salgari, Janez de Gomera, e tutti i personaggi di Salgari, sai, da Sandokan in poi, si ritrovano oggi in un mondo di oggi e perdono tutto il loro fascino, no? Insomma, si perdono, questo bisogna capirlo un pochino, ma insomma, capito quasi nulla, però si perdono dietro a un mondo diverso e non hanno più quel carisma, non so più quei personaggi che erano, insomma, a Mont Pragen E quindi questo è un po' il divertente soggetto di questa canzone, anche ben ritmata, ben portata avanti, quasi un western comasco secondo me, no? E io ho dato 6 perché 6 insomma ci stava bene, va bene, non è male. Arriva Anna Oxa, l'altra buttata fuori, Anna e Anna, quante Anne c'erano? 2, hanno buttate fuori, se era 3, buttava fuori 3, Anna non era il giorno dell'Anna, no, non era il giorno dell'Anna, Anna Oxa, tutta sconvolta con questi capelli davanti, non si sa perché, ha cantato una canzone, cioè ha fatto vedere i limiti di un genere, proprio dicevo prima del cantare alla Anna Oxa, non se ne può più nemmeno di questo, non se ne può più. Cioè Anna Oxa è assolutamente passata, finita, insomma, questa voce ingolata, Anna Oxa, sinceramente non si è capito nulla di che la diceva, proprio, sì, io avevo letto il testo, ma roba da po', cioè sinceramente un 5, proprio perché... Per non essere cattivo, un 5 Anna Oxa gliel'ho dato e me l'hanno buttata fuori, ma sì, assolutamente, dai. Però chi è venuto dopo Anna Oxa mi è piaciuto, ed è Tricarico, 3 colori, insomma praticamente 3 colori è la bandiera italiana, Tricarico, 3 colori, questa canzone che doveva essere una canzone per bambini, secondo l'autore, che era quel signore al pianoforte, ma la Caterina Caselli, che si vede bene musicalmente, ha detto no, questa la diamo a Tricarico, tanto è un bambinone, e gliela facciamo cantare a lui. Poi è perfetta perché si parla dell'Italia, quindi ti dipinge chi la vuole verde, e cioè la Padania, chi la vuole rossa e poi chi la vuole bianca, ma voglio ricordare che la bandiera 3 colori ha. Ora Tricarico non ha una voce, cioè non ha proprio una voce, non ha nessuna voce. Malgrado questo ha sempre detto delle cose strane, ma interessanti o quantomeno originali. E quindi cioè, io mi chiedo anche perché trovi sempre la strada per andare a Sanremo, vabbè. Ma fa solo Sanremo a quanto pare, Tricarico, perché dov'è che lo vedi da altre parti? Vabbè. Insomma, è una canzoncina, in certi punti somiglia ad altre cose che ho sentito, però ci sono i soldatini, insomma, ha dei punti deliziosi questa canzone, e quindi io un 7 gliel'ho dato, un bel 7 a Tricarico. Sì, chiaramente fra i miei preferiti, vedi? Perché finora ho dato un 9,5, ho dato un 8 e ho dato un 7. C'è ancora in ballo un 8, fra le canzoni che ancora non ho detto. E poi le altre 5, 6, 4. Quindi Tricarico, bene, perché non è importante la voce molte volte, no? Vedi per esempio Faletti. Faletti non aveva una gran voce, ma quando cantava Minchia signor tenente, aveva fatto una grande canzone, non lo fecero vincere, ma doveva vincere quell'anno lì, per dire, quindi a volte è la canzone che si impone più che la voce, è inutile strillare come Anna Oxa se la canzone non c'è. Dopo Tricarico, ecco, arrivano quelli che vinceranno Sanremo. Sanremo sarà vinto dai Modà con Emma. No, lo dico, era già una cosa che avevo sentito, ma te lo confermo. Purtroppo, loro sono un gruppo antico quanti brodo. Hanno ritirato fuori un tipo di canzone, diciamo quasi da balera, tipo la notte, amore, orribili canzoni che si potevano sentire molti anni fa, oppure oggi come oggi, proprio nelle balere. Ma c'è questo cantante con una voce piuttosto potente. C'è questa Emma, che secondo me non sa né di acqua calda né d'acqua fredda, non sa di nulla, però ha vinto, Emma Marrone mi sembra si chiami, tra l'altro si chiama Marrone, ha vinto Amici, e per la terza volta consecutiva il Festival di Sanremo sarà vinto da un vincitore di Amici o partecipante ad Amici, perché Scanu l'anno scorso non era un vincitore di Amici, ma ha vinto il Sanremo e veniva da Amici. Carta l'anno prima era un vincitore di Amici, la Emma una vincitrice di Amici, cioè nuovamente non se ne può più. Sono tutti cantanti mezze tacche, ma anche meno di mezze tacche. Ora Emma, capito, invece da sola, perché non ce l'avrebbe fatta, l'hanno messa con questi modà che tirano sodo, Questa canzone a voce spiegata, proprio una cosa d'un antico. Ai ai. Non mi piace. Infatti, io ho dato 5. Ho dato 5 perché sono stato buono. Ma questa canzone vincerà il festival. Questi cantanti, questi modà, vinceranno il festival insieme ad Emma. Perché la tradizione è modà con Emma. Lei è in più. Ma ce l'hanno voluta ficcare così, capito? Cioè praticamente, di nuovo, cioè il buon Vecchioni che dovrebbe vincere, non vincerà, premio della critica, premio Mamartini, saranno ogni cosa, ma questa è la canzone che vincerà. Ma no, vabbè, quindi c'è poco mistero quest'anno. Segue l'alieno. L'alieno, dico, beh, qui c'è di mezzo Battiato. Il Madonia, che è ex cantante dei De Novo, Madonia ci ha Battiato, insieme a Battiato. Due persone di Catania si conoscono, collaborano. Beh, insomma, Battiato non si mette in una impresa mediocre, no? Battiato si metterà insieme a uno che ha fatto una canzone, perché la canzone è di Madonia, non è di Battiato. Infatti, leggendo il testo, ho capito che non c'era Battiato nella canzone. Battiato arriva tardissimo, perché questo comincia a cantare Madonia, è una nullità assoluta. Quando canta potrebbe cantare chiunque, cioè non è che stoni, intendiamoci, è semplicemente che non ha nessuna personalità, non sa di nulla, cioè non sa di nulla, la canzone non sa di nulla. Dice di essere un alieno, ma mi sembra proprio una persona normalissima. L'alieno si aspettava, c'è questo pianoforte vuoto, verso proprio la fine della canzone arriva questo signore che, insomma, Battiato, si mette a sedere al pianoforte e comincia a fare tin, 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 poi canta un pezzettino alla fine. Mentre Battiato canta quel pezzettino, la canzone cambia, la così a così, ed è incredibile, no? Non è bella ugualmente, perché è anche cantata da lui, no? Però cambia, perché la voce di Battiato già dà un altro tono alla canzone, dà un'altra dignità alla canzone. Effettivamente è così. E io gli ho dato 6 per questo intervento di Battiato, se no forse si beccava un 4, forse un 4 più, ecco, non di più. Quindi per anche per amore di un personaggio che mi è sempre piaciuto, come Battiato, ovviamente. Però, ecco, sinceramente Battiato non si è messo dentro una canzone tanto bella. Ma un 6 gli ho dato. Allora che cosa manca? Ne mancano 3. Arriva Patti Pravo. Patti Pravo non è più nemmeno Patti Pravo. Patti Pravo è un manichino di cera. Sì, un manichino di cera che, insomma, ormai ha un naso che piano piano sparisce. E non è più un essere umano, no? Forse non è mai stato. E tira fuori una voce inesistente. La poverina, insomma, diciamo che a Sanremo non dà il meglio di sé, e stonicchia, oppure non arriva, quindi diciamo che la canzone è anche bruttina. Lei è un mito, si sa, Patti Pravo è un mito, Patti Pravo è un grande personaggio della canzone, ha fatto la storia degli anni 60, su questo niente da dire. Però, insomma, dovrebbe anche mettersi un po' da parte, ecco, sinceramente, perché ormai lascia uno spazio a qualcuno, no? Magari più emergente. Il Vento e la Rosa, una canzone mediocre, cantata mediocremente dal manichino di cera. 5. Ho dato 5 perché era Patti Pravo, via, su, dai, non la buttiamo. Meno male, mi aspetto che arrivi Nathalie. Per Nathalie, dico, Nathalie è una che ha vinto X Factor, no? E io preferisco mille volte chi partecipa a X Factor piuttosto che chi partecipa a Amici. Da X Factor vengono fuori degli ottimi cantanti, a volte dei grandi cantanti. Da Amici delle mezze tacche che però vincono Sanremo. Piccola differenza. Vabbè, un Marco Mengoni non vince a Sanremo l'anno scorso, si fa fregare da Scanu. Voglio dire, ci avrà una voce super eccezionale Marco Mengoni? Ce l'ha sì, ma è arrivato terzo, già c'era anche il principe. Quindi, insomma, Natalì vivo sospesa. Natalì è una donnina esile, una ragazzina esile, ma dà una voce importante, interessante, scrive le sue canzoni. E io avevo già avuto modo di sentire una canzone, che non l'ho sentita abbastanza bene, ma subito a un primo ascolto, quella che fece l'inedito a X Factor, dissi, questa sa scrivere, mi piace questa canzone, mi piace questa cantante. E infatti l'aspettavo al Varco e non mi è dispiaciuto. Laddove lo Zatto Fegiz le ha dato 4, io le ho dato 8, capito? Perché la canzone ha un ampio respiro, è una voce, come si può dire, intrigante, avvolgente, interessante, e quindi un 8 ci stava, no, ci stava, per il mio modo di vedere. E quindi bene, lei prima suona il pianoforte, canta, poi si alza, canta, poi va via. Alla fine, l'ultimo 4 che ho dato, perché ho dato 2 quattri, l'ho dato ad Albano. Albano canta Amanda è libera. Perché Amanda è libera? Perché è una prostituta, credo, nigeriana, che è morta, uccisa. È una storia vera, dicono. Lui ha preso, ha cambiato nome e ha messo insieme questa storia. Orribile canzone, orribile. Il testo è brutto, la musica sembra un inno sovietico, qualcosa del genere. Io l'ho già sentita quella musica lì. Veramente una cosa vomitevole. Vomitevole come Bastardo di Anna Tatangelo. Ecco, quelle secondo me erano le due da escludere. Tatangelo e Albano. Sì, guarda, meglio tenere la Oxa, ma è meglio. Albano ovviamente può tirare fuori la voce, fa vedere che c'ha voce, odio i cantanti che vogliono esibire la voce, sono quanto di meno musicale ci sia, ma meglio Tricarico che non ce l'ha e sussurra due parole, a volte stona anche, ma ti dice qualcosa. Albano non dice niente, è insopportabile per me. Quindi il 4 mio se lo merita tutto. Sì, poi vuole speculare sulla storia della prostituta, per carità di Dio, lasciamo perdere. Insomma, questa è la mia classifica di ieri, e quindi ieri significa tutte le canzoni dei Bigs. Io non giudico mai le canzoni delle nuove proposte, dei nuovi, perché loro hanno tutto il diritto di non essere stroncati o giudicati male, perché sono agli inizi. Mentre questi signori che fanno i Big, secondo me, possono e devono anche essere stroncati e giudicati. Allora, primo posto, Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni, 9,5. Secondo posto, Ex equo, Il mio secondo tempo di Max Pezzali e Vivo sospesa di Natalì. Al terzo posto, che poi diventa il quarto, Tricarico con 3 colori, tutto il resto è proprio noia. Ecco, queste 4 canzoni diciamo che mi sono piaciute, sì, diciamo che non mi sono dispiaciute, che sono le migliori secondo me del festival. Poi sai, non so quante di queste 4 arriveranno fra le prime 3, probabilmente una sola, probabilmente solo quella di Vecchioni, perché Vecchioni non potrà non entrare almeno nelle prime 3. Peraltro, non si sa mai, non si sa mai. Guarda, non si sa mai la gente come vota, perché abbiamo un gusto in Italia deteriore, che è quello che si riallaccia al tifo politico, al tifo calcistico, siamo gente di pessimo gusto. Abbiamo un'Italia meravigliosa, piena di arte, il gusto italiano, il made in Italy, si dice, va bene all'estero, certo, ma il gusto degli italiani in tutte le cose è deteriore, è orribile. Non è nemmeno nazional popolare, nazional schifoso, veramente. Ecco, e quindi ti dico, Emma e Imodà e Emma vinceranno il festival, vediamo chi si potrebbe far arrivare secondo il pubblico italiano, chi vota, vediamo un po', fammi guardare. No, Albano non ce lo faccio entrare nei primi tre, non ce lo faccio entrare, nemmeno fra quelli lì. No. Guarda, io metto un Van der Sfross addirittura forse terzo, e forse Barbarossa e Del Rosario verso il secondo posto, chissà, e Vecchioni forse quarto, quinto, No, allora, non diamo retta a queste cose qua, vedremo per il momento. No, so che stasera altre due canzoni vanno tagliate dai big e poi anche altre due di quelli nuovi, per cui wow, sì, credo che sia così, però poi c'è il ripescaggio. Io non ho capito i ripescaggi, cioè io non riesco a capire i ripescaggi, cioè se tu dici io elimino queste canzoni, elimino questi concorrenti, perché devono essere ripescati, perché alcuni sì e altri no, eliminati, basta. Cosa sono i ripescaggi? Cioè che chi paga di più? No, perché uno mi ha scritto un commento e dice quest'anno Digital Alessio c'ha abbastanza soldi per far passare la Tatangia. Ma è tornato, lui era in America, ora è tornato, tira fuori, vedrai. Insomma, per carità di Dio. Questa è la canzone italiana che potrebbe essere migliore, potrebbe anche essere peggiore, però noto che si va verso un ritorno all'antico, insomma, un'anticaglia, in canzoni come appunto quelle fatte a coppia, Barbarossa, oppure la canzone, com'è? Io confesso, dei La Cruz, vecchia, oppure appunto arriverà, alcuni dicono arriverà di Imodà ed Emma, effettivamente queste sono canzoni che ti portano indietro, ma non indietro nel tempo, che è anche piacevole tornare indietro nel tempo e rivedere, risentire, ricantare le vecchie canzoni. Ma queste sono nuove. E a che servono? A che serve fare canzoni che sembrano vecchie? Non ha nessun senso. Secondo me le canzoni si possono fare universali, cioè canzoni come quella di Vecchioni, che non è né vecchia né nuova. È una canzone di Vecchioni. Quindi è nuova e vecchia allo stesso tempo, è una che ci sta nell'ambito. E poi Luzzatto Fejiz ha detto, io ho visto questa classifica su Corriere della Sera, cioè praticamente che la canzone Vecchioni è una delle più belle canzoni del secolo, di questo secolo qui, insomma, del millennio, come si chiama? Del 2000, insomma, dal 2000 e poi. Se è molto sbilanciato, ha dato 10, io posso dire sì, è una delle più belle, vero? Sì, indubbiamente. Quindi, vabbè, sai, uno che si voleva sputtanare il Vecchioni, va a Sanremo, porta un pezzo in cui si dice qualcosa, e quando lui canta così e te la dà questa canzone, no? Te la butta là, te la trasmette, senti l'emozione. È quello che, se ti dà l'emozione della canzone, è quella che vince. No, e vince quella. Arriverà a Maiala di Tomà, e così via. Per carità di Dio. Vabbè, allora, tra poco inizia il festival, io invece chiudo la trasmissione, perché così vado a vedermelo. E così domani io torno dalle 8 alle 9. Sì, sempre a quest'ora qui. Durante questa settimana mi è presa così. Ho sempre presa così. Sto facendo anche un piccolo esperimento, voglio vedere insomma se questa collocazione potrebbe essere utile per fare dei programmi anche a quest'ora. Insomma, vediamo. Intanto, credo che io quello che ho detto, che dovevo dire, l'ho detto. La trasmissione ieri per i testi, oggi la pagella, la mia classifica. Da domani in poi parliamo di qualsiasi altra cosa, insomma, anche non di Sanremo, non ci avrei detto che si è parlato per forza di Sanremo, ma anche, visto che mi colloco subito prima della puntata, così magari può essere utile, se uno vuol seguire, segue me, segue Sanremo, e poi, insomma, e anch'io finalmente la sera posso vedere qualcosa, nel senso che se io vengo qui alle 9:30 a fare il mio programma, non riesco a vedere più un programma televisivo, e non posso nemmeno parlarne male, insomma. Comunque Luca e Paolo hanno promesso di dare, di sferrare fendenti anche da altre parti politiche, insomma vedremo, mentre il Mazzi, che è il direttore generale del festival, pare sia molto di destra, infatti non gli fanno sempre così. sì, magari gli avrebbe chiesto, dice, non tirare botte solamente dalla parte berlusconista. No, sta tranquillo. Io li vorrei un pochino più svegli e spigliati, possibilmente. Luca e Paolo, siete i migliori, sono grandissimi. Sì, non tanto quando fanno le Iene, perché presentano e basta, ma quando fanno Camera Caffè sono due giganti, ecco, sono due che se vogliono, se hanno i testi giusti, le cose te le portano a dei livelli eccezionali, hanno un ritmo, una bravura, ecco, quindi io vi aspetto ai Varco, Luca e Paolo, prendete per il culo tutto il mondo, non c'è problema, ma fatelo senza parlare solo per, come si può dire, per copione, sì il copione, perché ho l'impressione che non escano ancora mai dal copione, è invece importante, è importante che si inventino qualcosa sul momento, speriamo che lo faccino, come lo faccino, tanto per dire la cosa. Sì. Oh, allora io chiudo perché così ci lasciamo liberi a Firenze. Ciao a tutti da G, noi ci vediamo domani alle 8 post meridian, cioè alle 20, dalle 20 alle 21, per parlare di qualcosa, forse ancora di roba del festival, oppure no, insomma l'importante è stare insieme, no? Come dice Morandi, stiamo uniti, quando dice così è segnale per far passare la pubblicità, solamente che all'inizio il regista non se ne ricordava, si era rimasti lì a aspettare come degli imbecilli, abbastanza, cioè chiamali imbecilli, vabbè, oh ciao, domani, fuori onda, ma non c'è onda qui, c'è la linea online, sì, vabbè, d'accordo. Sì, vado a spengere. Se no, certo. Arriverà. Dove? Dai.